certa fortuna, cioè il fatto di poter rimanere dopo una giornata così intensa qui per un tempo prolungato, nel senso che io farò una riflessione che offrirà sostanzialmente tre spunti più che punti, e poi c'è un ampio tempo a disposizione perché cenerremo insieme alle 8. Quindi è il tempo da sfruttare dentro la calma che non ci è stata concessa oggi, visto che abbiamo vissuto in mezzo alla folla, alla ressa dei pellegrini, tra i quali comunque siamo anche noi. Cederemo alle 8, dopo la cena facciamo un momento di condivisione tra noi. Vi racconto di come si sta vivendo il pellegrinaggio, di come è andato, domani in fondo è l'ultimo giorno. Quindi una specie di scambio molto semplice, molto fraterno, senza niente di teologico da tirar fuori, però uno scambio che parta dalle proprie esperienze interiori vissute qua in Terra Santa finora. Mi sono chiesto quali testi leggere e siccome non li abbiamo letti né al Getsemani né al Calvario, penso di leggere i testi di Marco riferiti alla preghiera di Gesù al Getsemani e alla crocifissione e morte di Gesù. Allora, anzitutto la preghiera di Gesù al Getsemani, che è al capitolo 14 di Marco, i versetti dal 32 al 42. E poi la crocifissione di Gesù a partire dalla sua condanna, che si trova invece al capitolo 15, i versetti dal 16 al 39. Giunsero intanto ad un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora. E diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice. Però, non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi. Non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Allontanatosi di nuovo, pregava dicendo le medesime parole. Ritornato, li trovò addormentati perché i loro occhi si erano appesantiti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne la terza volta e disse loro: dormite ormai e riposatevi. Basta, è venuta l'ora, ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Colui che mi tradisce è vicino. I soldati condussero Gesù dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la corte. Lo rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo: salve, re dei Giudei. E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano a lui. Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti. condussero fuori per crocifiggerlo. Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. E gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero, e l'iscrizione con il motivo della condanna diceva: il re dei Giudei. Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra. I passanti lo insultavano e, scuotendo il capo, esclamavano: «Ehi, tu che distruggi il Tempio e lo riedifichi in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce». Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi, facendosi beffe di lui, dicevano: «Ha salvato altri, non può salvare se stesso». Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Venuto mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò con voce forte: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: «Ecco, chiama Elia». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e, postala su una canna, gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in 2, dall'alto in basso. Allora il centurione, che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: «Veramente quest'uomo era figlio di Dio». Beh, capite che penso che per tanti di voi è la volta in cui sentono proclamare questo Vangelo della passione del Signore in modo più diretto ed evidente, lasciandolo risuonare dentro il proprio cuore con una forza che i luoghi della passione che ci stanno di fronte evoca e in qualche modo genera. Forse il lavoro più bello e più importante da fare sarebbe quello di stare qua nel silenzio e di leggere continuamente questi testi, guardando il Monte degli Ulivi e pensando al Signore, immaginando di essere lì con Lui. La passione del Signore è il momento in cui le incomprensioni tra Lui e i discepoli diventano più chiare, più evidenti. Noi stiamo facendo un cammino che è partito da Tiberiade, come gente che osserva dall'esterno Gesù, e sul lago di Tiberiade ha cominciato a interessarsi alla sua persona, perché si è accorto che le cose che Gesù fa sono cose vere, sono cose che hanno una qualità superiore alla normalità degli uomini. Ha deciso in questo modo di lasciarsi attrarre da una figura così forte, così rilevante. Ha ricevuto da Gesù stesso una conferma sul monte Tabor che le scelte che si stanno facendo sono quelle giuste, sono quelle che vale la pena perseguire. E questa conferma è importante anche per il resto della nostra vita. Poi, una volta giunto a Gerusalemme, ha cominciato a sentire e avvertire una discrepanza, perché Gesù ha iniziato a parlare di servizio, di passione, di vita che si dona, di semplicità, e noi invece che siamo tra questi apostoli ci aspettavamo tutt'altro. Allora Gerusalemme ci ha rivelato nella figura di Pietro, qualcosa che stava dentro di noi e che noi non avevamo ancora chiarito. Ci ha rivelato che forse su Dio abbiamo delle aspettative, delle attese, che non coincidono con la sua verità. E però questa rivelazione ha comportato per noi anche qualcosa di molto straordinario e doloroso, e cioè il fatto che sia emerso qualcosa di noi che noi non conoscevamo. In questo rapporto con Gesù, che comincia a essere difficoltoso, è venuta fuori una verità di noi stessi che noi abbiamo tenuto accuratamente nascosta per lungo tempo, una dimensione della fede che avevamo rimosso, messa a tacere, e che invece il Signore ha saputo tirar fuori, ma non per colpevolizzarci, ma per darci una nuova possibilità. Ci siamo fermati qui ieri, quando contemplavamo Pietro e la sua seconda chiamata. Oggi nella passione del Signore noi siamo di fronte a tutta la nostra fragilità nel seguire Gesù. Perché? Perché giustamente voi avete ascoltato i brani che vi ho letto e vi siete resi conto che una cosa colpisce del Signore, e cioè la sua profonda solitudine. Gesù è totalmente solo nella sua passione. Partiamo dai discepoli, perché noi siamo al posto dei discepoli. Allora, là nel Getsemani, Gesù ha chiesto ai discepoli di rimanere svegli, di vegliare con lui, di pregare con lui. E questi non sono minimamente capaci di farlo, ma non solo. Gesù ha confidato tutta la sua tristezza e loro tacciono. Cioè i discepoli non pronunciano una parola in tutta la passione. Cioè c'è un uomo che ti sta molto a cuore, c'è un amico, un fratello, un maestro che ti sta dicendo: io sono triste fino a morire, e questi non aprono bocca. Cioè c'è una totale incapacità di empatia affettiva, anche solo umana, che impressiona. Come se fosse un estraneo, come se fosse qualcuno che tu non conosci. Non è sufficiente dire, beh, quando si è di fronte a queste sofferenze, non si sa cosa dire. Vabbè, a volte anche solo le parole dell'imbarazzo dicono che comunque ci sei. Questi non ci sono per niente. Non solo, ripeto, dormono, ma tacciono. E non solo tacciono tutti gli apostoli, tacciono e dormono i tre che erano sul monte Tabor. Allora, Pietro, Giacomo e Giovanni sono i tre che Gesù prese con sé sul Tabor. Sono gli stessi tre che porta con sé sulla roccia dell'agonia. Li sgancia dalla grotta, li porta con sé sulla roccia dell'agonia. Perché? Perché dice: questi che hanno ricevuto una conferma in più rispetto agli altri, questi che mi hanno visto nella mia dimensione di gloria, questi che hanno capito chi sono veramente, su questi posso contare. No, proprio su quelli non riesci a contare. Cioè, io credo che la solitudine di Gesù sia disperante della passione. Che è un'immagine fortissima che dice: anche se tu hai ricevuto delle esperienze spirituali profonde, paragonabili a quelle della trasfigurazione, guarda che non è assolutamente detto che tu non tradisca e non abbandoni il Signore. Il fatto che siano le stesse tre persone è per mettere in evidenza l'assoluta solitudine di Gesù. E Gesù prova due tipi di sentimenti, che sono la paura, e il termine greco con cui si indica quella parola paura è quel tipo di paura che ti paralizza e tu non sai più che fare, e l'angoscia. L'angoscia noi la intuiamo nell'inquietudine di Gesù che fa avanti e indietro tre volte per andare a vedere se i suoi ci sono o stanno dormendo. Cioè provate a entrare, cioè io davvero qui penso che la cosa più bella e più importante da fare è entrare nella coscienza di Gesù, cioè quella pagina di commento agli esercizi di Ignazio che vi ho dato sul tavolo. Cioè entrate nello spirito di Gesù, di uno che è totalmente angosciato. Come quando noi siamo inquieti, ma non è minimamente paragonabile la cosa, no? Allora ci spostiamo quasi da un luogo all'altro, non sapendo a che cosa far riferimento. Gesù ha provato tutto questo. Gesù ha sentito questa assoluta solitudine e questa angoscia che non deriva solo dalla paura di fronte all'eventualità della morte, ma dalla paura che tutto il suo lavoro a servizio del regno fosse fallito. Perché se tu muori solo come un cane, come è morto Gesù, non con i tuoi che ti circondano e ti tengono la mano e ti accompagnano nel momento in cui spiri, ma solo come un cane, tu dici: ma io perché cosa ho speso la mia vita? E la tentazione di dire adesso dico no e quindi non vado fino in fondo, mi fermo, torno dagli apostoli e gli dico andiamo via da Gerusalemme e leviamoci, scusate la parola, dalle scatole perché qui diamo fastidio. La tentazione di far questo, capite quanto è forte? Solo che dopo che fai questo, come fai a dire ancora alla gente che tu sei fedele al Padre e che è importante fidarsi di Dio? Dopo che salvi te stesso, come vai a spiegare che non hai salvato tanti altri? Dopo che nel momento cruciale ti fai i fatti tuoi, come fai a dire che tu sei al servizio delle altre persone? Proviamo a entrare nella coscienza di Gesù. Io non vi sto dicendo questo perché ciascuno di voi faccia l'esame di coscienza su sé. Avete capito che non è importante questa cosa. Qua è interessante, è importante entrare nella persona di Gesù Cristo. Di fronte a una cosa così, si sente un'angoscia terribile. E Gesù va incontro alla morte con questa angoscia, con questa paura, con questa inquietudine profonda nel cuore. E Marco, che volutamente ho letto, abbiamo letto quasi sempre Marco in questo percorso, è quello che presenta Gesù con questa maggiore umanità. Luca fa dei lavori diversi, perché Luca ad esempio non dice che Gesù si prostra a terra a pregare, cioè totalmente schiacciato, dice che si inginocchia, quasi un gesto liturgico, se leggete la Passione di Luca è quasi liturgica, si inginocchia, c'è quasi una dignità in quello che fa. Nel Marco non c'è una dignità, c'è veramente una disperazione. Gesù va incontro alla morte in modo dignitoso? No, io non avrei molto timore a dire che non va incontro alla morte in modo dignitoso. Ha molta paura di quello che sta succedendo. Suda sangue perché ha il terrore di quello che sta succedendo. Però, dico anche questa cosa, che siccome Gesù è morto così, la sua morte redime la morte di tutti. Se Gesù fosse morto come un supereroe, oppure fosse morto non nella sofferenza e non attraverso la croce, la sua morte non avrebbe redento la morte di coloro che muoiono come dei disperati e che muoiono soffrendo. Quindi della croce c'era assoluta necessità e della disperazione di Gesù c'era assoluta necessità, perché tutti quelli che muoiono così e potremmo un giorno essere noi, trovano Gesù come loro compagno di viaggio. Non fosse morto così, non l'avrebbero trovato come loro compagno di viaggio. Quando diciamo redenzione della morte di ogni uomo, diciamo questa cosa. E guardate che è per questo che Marco mette in bocca al centurione quell'espressione: questo qui era veramente figlio di Dio. Perché solo il figlio di Dio può morire così. Perché avrebbe potuto fare tutto, non lo fa e muore urlando. Capite? Emesso un alto grido spirò. Non è un grido di dolore, eh? Primo perché chi muore sulla croce non muore di dolore ma di soffocamento. È un grido di disperazione. Il nostro Dio è morto così. Ma siccome è morto così, ciascuno di noi lo può guardare. E anzi, siccome è morto così, Dio l'ha resuscitato. La resurrezione, sulla quale i Vangeli spendono pochissimo, è la conseguenza di questo modo di morire. Perché solo morendo così Gesù è stato vicino a ogni uomo secondo il disegno del Padre. Non fosse morto così, ma fosse morto di morte naturale e tranquilla, fosse morto come un eroe, fosse morto come Socrate. Faccio un esempio: a volte nella tradizione cristiana si sono fatti i paragoni tra come muore Socrate e come muore Gesù, perché alcuni, magari non credenti, magari dettati dal desiderio di ridimensionare la figura di Gesù, dicono: beh, anche Socrate va incontro alla morte, no? Socrate va incontro alla morte. Per lui la morte è una sorta di liberazione, per Gesù è una sconfitta. Socrate muore circondato dai suoi discepoli, Gesù muore solo come un cane. Molto diverso, eh? Non c'è paragone tra la morte di Gesù e la morte di Socrate. Socrate muore come un eroe, che mentre muore afferma la sua vittoria sul morire. Perché? Perché muore dignitosamente, eroicamente. Gesù non muore dignitosamente, non muore eroicamente. E sembra che la morte l'abbia vinta su di lui. Ma io dico, questa è la condizione della stragrande maggioranza dell'umanità, che ha bisogno di essere salvata. E siccome muore così, realizza il disegno del Padre. E il Padre lo fa risorgere. Perché la resurrezione è l'azione di Dio sul suo figlio Gesù, morto, per portarlo alla resurrezione. Di questa cosa per me non ci si può mai stancare di farne una contemplazione. Mai. Di questa solitudine di Gesù, che è abbandonato dagli apostoli. Non si parla minimamente di Maria. Allora, consideriamo i sinottici. Consideriamo i sinottici. Su Giovanni dovremmo fare dei lavori impegnativi, magari qualche giorno li faremo. L'unico che parla di Giovanni, Maria sotto la croce, è l'evangelista Giovanni. C'è una rielaborazione teologica di una serie di cose. Tranquilli, prima di dire non è vero, la sua mamma era lì con lui. Calma, calma. L'apostolo Giovanni era lì. Calma. Dico, perché tre sinottici non fanno minimamente menzione di questo? I sinottici sono i più fedeli storicamente alla vita di Gesù? Cioè, dire che Giovanni intendesse in quel momento la Chiesa che si fa contemplativa rispetto alla croce di Gesù è un insulto? Dire che forse lui non voleva mettere a fuoco precisamente l'episodio storico, ma di elaborare una teologia è un insulto? Non credo, capito? Consideriamo i testi sinottici, c'è la solitudine di Gesù. Poi la solitudine evidentemente è di fronte a tutti i passanti, i scribi, i farisei, i giudei, ciascuno lo insulta. È interessante che coloro che lo insultano e che quindi l'hanno lasciato solo, dimostrano che questa solitudine è frutto del fatto di non aver capito la scelta di Gesù, perché gli dicono: ma perché non salvi te stesso? Cioè, quella parola del giudeo che dice sulla croce a Gesù: perché non salvi te stesso, è la parola di chi non ha capito il messaggio del Maestro, ma non l'ha capito anche prima, l'ha già lasciato solo prima il Signore. Perché se tu hai capito il Signore come ha vissuto, non puoi arrivare a dirgli perché non salvi te stesso, perché se avesse salvato se stesso, quest'uomo avrebbe falsificato tutto quello che ha fatto prima, reso inutile quello che ha fatto prima. Ed è così grande questa solitudine che anche di fronte al Padre, anche il Padre tace, anche Dio tace. Perché in questo modo sono redenti anche quelli che quando muoiono non sentono Dio. Allora immaginiamo una scena diversa. Immaginiamo che mentre muore, perché mi hai abbandonato? Si aprirono i cieli come il battesimo e si udì una voce dal cielo. Non ti ho abbandonato e non ti abbandonerò mai. Tu sarai sempre con me. Un bel lieto fine. E tutti quelli che questa cosa non la sentono quando crepano, scusate, che fine fanno? Sono redenti o non sono redenti dal Signore? Dalla vita di Gesù Cristo. Invece il Padre non parla, ma è in questo modo che il Figlio porta a compimento la missione. Quello che il Padre fa, lo fa quando il Figlio ha bevuto il calice fino alla fine. Perché ogni uomo possa anche lui fidarsi nel bere il suo calice fino alla fine. Allora noi possiamo dire, certo che il Padre non ha abbandonato il Figlio, e la risurrezione è la parola di non abbandono, ma in quel momento il Padre non ha parlato. Gesù arriva a dire nelle tue mani affido il mio spirito, ci arriva lui come sua donazione, ma non perché in quel momento ha da parte del Padre una conferma. Ci arriva perché va fino in fondo, perché nelle mani del Padre ha affidato il suo spirito sempre, perché è stato figlio, battesimo, fino alla fine. Non ha smesso di essere figlio. Allora, in mezzo alla tanta confusione di oggi, Dio ci concede questo tempo e anche un po' di tempo domani, o domani sera penso, perché noi queste cose ce le lasciamo risuonare dentro, contemplando il Signore che decide di morire così. Che redime quindi la nostra vita e la nostra morte. Perché se tu salvi la morte di una persona, in fondo ne salvi anche la vita. La solitudine di Dio Padre, il Padre che sembra tacere, è il contenuto di una breve riflessione, meditazione, che qualche anno fa, proprio in questi luoghi, poi la cosa è stata raccolta e pubblicata sotto forma di esercizi, qualche anno fa fece il cardinale. Io l'ho fotocopiata e adesso la leggiamo insieme. Distribuiamo. Sono tuttavia momenti nei quali Dio sembra tacere. Nei Vangeli il momento più drammatico in cui si vedono le conseguenze del silenzio di Dio è rappresentato plasticamente nell'episodio del Getsemani, che corrisponde specularmente a quello della trasfigurazione. Come ho sottolineato all'inizio degli esercizi, noi facciamo meno fatica a contemplare il santo volto dolente e sofferente di Gesù. La sofferenza è infatti un'esperienza più congeniale a noi, più vicina alla quotidianità. Lascio a voi di leggere l'episodio del Getsemani in Marco 14, 32-40. Insieme vogliamo contemplare anzitutto i sentimenti negativi di Gesù, prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, i tre discepoli della trasfigurazione, e cominciò a sentire paura e angoscia. È una descrizione terribile. Il Figlio di Dio sperimenta la paura che avevano provato i discepoli entrando nella vita. Qui la paura è assai più dolorosa, drammatica e dirompente, perché carica di angoscia. Mentre la paura nasce dalla prospettiva di un male imminente e inevitabile, l'angoscia è la ristrettezza del respiro, propria di chi ha la percezione di una tragedia da cui non sa come uscire. Manca il respiro, si è come stritolati dagli eventi. Gesù vive questi sentimenti e le sue parole durissime ci stupiscono e ci smarriscono. Disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte». Mi stupisco sempre di questo «fino alla morte», cioè fino ad essere schiacciato dalla tristezza. Immaginiamo allora il volto di Gesù, che nella trasfigurazione era luminoso come il sole, e qui appare triste, sconsolato, tremante. È il volto di un uomo che sperimenta una terribile desolazione. E il padre non parla, tace, non interviene a rassicurarlo, a confortarlo. Gesù invece, prostrato a terra, si rivolge quasi disperatamente a Dio, cerca il colloquio con lui, ripetendo a lungo, forse per un'ora o due, la parola che nella formula più tenera recitava nelle sue preghiere: «Abba, papà mio». E continua: «Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu». Grida verso il padre, invoca, chiede di essere liberato da questo calice, ma non riceve risposta. Nemmeno lo confortano i tre discepoli che si sono addormentati. «Simone, dormi, non sei riuscito a vegliare un'ora sola». Dunque la desolazione di Gesù è totale. Sant'Ignazio negli esercizi spirituali presenta puntualmente questi stati di desolazione che prima o poi segnano il nostro cammino. Chiamo desolazione tutto ciò che si oppone a quanto ho detto in precedenza sulla consolazione. Ad esempio l'oscurità dell'anima, il suo turbamento, nervosismo, inquietudine, agitazione di passione. L'inclinazione alle cose basse e terrene, tentazioni impure, fantasie, sensualità, golosità. L'inquietudine dovuta a vari tipi di agitazioni e tentazioni. Sono tutti moti interiori che portano l'anima, dice Sant'Ignazio, a essere sfiduciata, senza speranza, senza amore. E la persona si trova tutta pigra, tiepida, triste e come separata dal suo Creatore e Signore. Pensiamo a Santa Teresa di Gesù Bambino che, riferendosi all'ultimo anno e mezzo della sua vita, scriveva: «Non vedo più il cielo sopra di me, sono entrata in un tunnel, come se Dio non esistesse». E aggiungeva: «Mangio alla tavola degli increduli, sento in me le tentazioni del mondo contro la fede, mi pare che tutto sia illusione». Gesù ha provato per noi questa desolazione, sapendo che inevitabilmente ci avrebbe toccato. Il padre, tacendo, ha lasciato che il figlio, per amore nostro, fosse avvolto da un tunnel oscuro. Riprendendo il testo di Sant'Ignazio, come la consolazione è contraria alla desolazione, così i pensieri che nascono dalla consolazione sono opposti ai pensieri che nascono dalla desolazione. Pensieri disfattisti, cinici, irritati, amari. Chi è nella desolazione ha l'impressione, se prega, se celebra la messa o vi partecipa, di ingannare se stesso e gli altri. La vita spirituale è dunque intessuta di luci e di ombre, di consolazione e desolazione. Dalla consolazione sorgono allegria, serenità, scioltezza, spontaneità. Dalla desolazione amarezza, pesantezza, non voglia, stanchezza, nevrosi, forme di blocco. Eppure la desolazione è un passaggio provvidenziale per la purificazione della nostra fede e per la nostra trasformazione in Cristo, nella misura in cui resistiamo. Viene alla mente la regola quinta di Sant'Ignazio: in tempo di desolazione non si facciano mai mutamenti, ma si resti saldi e costanti nei propositi e nelle decisioni che si avevano il giorno precedente a tale desolazione, o nella decisione che si aveva nella precedente consolazione. Perché mentre nella consolazione ci guida e consiglia di più il buono spirito, nella desolazione ci guida quello cattivo, con i consigli del quale non possiamo imbroccare nessuna strada giusta. Ci sia di esempio Gesù nel suo mirabile continuare a parlare anche dalla croce con un padre che tace. Allora buon tempo di preghiera, che il Signore vi conceda di sperimentare, se già non l'ha fatto in questi giorni, una grande consolazione. Quindi l'orario è le 8.